A un, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 26 aprile, la rassegna stampa a cura di Carlotta Cossutta della Casa delle Donne.
Grazie, buongiorno e ancora buon 25 aprile. In ritardo e grazie a partigiani in ogni quartiere per aver dato una degna conclusione alla giornata ma anche alla mia voce. E cominciamo con i titoli che ovviamente sono molto dedicati alla giornata di ieri. Partiamo dal Corriere della Sera che titola «Paura e tensioni sul 25 aprile. Spari con gommini a Roma, due feriti». A Milano la brigata ebraica costretta a lasciare. Sopra il titolo troviamo Mattarella, ora è sempre resistenza, Meloni fu la sconfitta dell'oppressione fascista, Schlein non dimenticheremo. In prima pagina poi troviamo anche un titolo dedicato all'Iran, Iran negoziati bloccati, Trump cancella la missione in Pakistan e un'immagine di Gianluca Rocchi con il titolo Indagato Rocchi, il capo degli arbitri, sceglieva quelli graditi all'Inter. La Repubblica titola più o meno allo stesso modo, abbiamo 25 aprile spari sul corteo, a Roma colpi di pistola ad aria, feriti due manifestanti, Milano brigata ebraica insultata e cacciata, Mattarella festa di patria, ora è sempre resistenza, Meloni contro le violenze ma tace sull'agguato e anche in questo caso l'immagine è di Rocchi. L'editoriale è di Ezio Mauro, Trump, la follia e l'ideologia. La Stampa titola La liberazione sfregiata, in un 25 aprile di tensioni e violenze l'apertura di Meloni. Oggi ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista. Chiello è Milano, brigata ebraica cacciata dal corteo, Roma, coppia dell'Ampi, colpita con una pistola ad aria. E anche qui abbiamo un'immagine di Rocchi, palla avvelenata, è il titolo. Il Domani titola La liberazione, la festa e la paura, spari contro i militanti dell'Ampi, ma l'occhiello è mai tanti giovani in piazza, ma la festa è stata rovinata da tensioni, provocazioni e violenze ai cortei. A Milano la polizia scorta la brigata ebraica, Roma spari contro due manifestanti neonazi a Varese. L'editoriale qui è Marco da Milano, il titolo è La resistenza è dei giovani, chi ha paura del 25 aprile, ma c'è subito sotto un altro articolo di Guido Rampoldi su il governo Meloni e Tel Aviv che titola Quel dialogo sulle sanzioni è solo ipocrisia. Il Manifesto titola Pace agli oppressi, guerra agli oppressori. Sono i versi della canzone Addio Lugano Bella, una minaccia per la questura di Roma, che così spiega il primo fermo preventivo, la novità dell'ultimo decreto sicurezza. 91 anarchici trattenuti tutto il giorno. Non avevano commesso reati, ma scritto sul muro quelle parole. E il titolo subito sotto è Un bel 25 aprile, poi l'aggressione. La vignetta di Michael e Mirko dice una mattina mi sono svegliato e ho votato l'oppressore. Il Fatto Quotidiano apre con un titolo un po' diverso, la nuova politica, sali spiazza amici e trombati, ma subito sopra troviamo un rimando alla giornata di ieri, spari sul 25 aprile e bandiere di Israele con la brigata ebraica. Anche l'Avvenire titola sul 25 aprile, la festa rovinata, slogan antisemiti e contro Israele a Milano. Brigata ebraica costretta a uscire dal corteo. A Roma, tensioni e una coppia di iscritti all'Ampi ferita con una pistola ad aria compressa. L'analisi è di Vincenzo Spagnolo ed è piazza specchio del paese diviso. Qui l'immagine centrale è un'immagine del parco giochi di Chernobyl che ricorda 40 anni fa l'esplosione alla centrale atomica e la nube radioattiva sull'Europa e il titolo è Chernobyl, l'incubo nucleare su di noi. Il Sole 24 Ore, titola A Wall Street indice S&P ai massimi, ma l'economia reale non tiene il passo. C'è qui però anche qui un rimando al 25 aprile, abbiamo una foto di Mattarella che visita il monumento ai caduti della Resistenza a San Severino Marche e il titolo è proprio una citazione del discorso di Mattarella: dalla Resistenza si leva un'invocazione, pace, pace, pace. Subito sotto l'immagine il titolo che rimanda ad articoli a pagina 6 e 7, redditi in 10 anni, il Nord ha perso la corsa. Il Messaggero titola alta tensione nelle piazze del 25 aprile, spari a Roma, scontri a Milano, e i giornali della destra titolano il giornale 25 aprile, la cacciata dagli ebrei. Sopra il titolo troviamo la festa dei violenti. Brigata espulsa, saponette mancate, Propal tra spai urticanti e ministri a testa in giù. Meloni celebrano così la democrazia. C'è anche un inquietante articolo, pagina 7, migrante gay, i trucchi dei legali per evitare i rimpatri dai CPR. Qui l'editoriale è evidentemente di Vittorio Feltri e titola La memoria come una clava. La Verità titola Vescovi e sinistra vogliono i migranti ma non a casa loro, accoglienti con i CPR degli altri, e le due immagini di copertina sono sempre dedicati al 25 aprile con un articolo di Marcello Veneziani, troppi cortei, troppi divisioni, il 25 aprile fa male agli italiani. Libero titola molto grande, caccia all'ebreo nelle piazze, il peggior 25 aprile di sempre, brigata ebraica espulsa dal corteo di Milano e inseguita nelle strade, siete saponette, cacciate pure ucraini e militanti di Forza Italia, a Roma due feriti con una pistola a pallini. Sono, come vedete, i titoli molto simili, ma proviamo a partire proprio dal 25 aprile. Trovate una bella ricostruzione di quello che è successo a Milano a cura di una voce che conoscete bene, Roberto Maggioni, sul Manifesto, ma vi leggo solo un passaggio invece dalla Repubblica. A pagina 3 c'è una ricostruzione fatta da Zita Dazzi e Matteo Pucciarelli con un titolo: e a Milano insulti shock, la brigata ebraica via sotto scorta dal corteo, che si apre così, una giornata di sole, di festa, di famiglia con i bambini e di orgoglio antifascista. 100.000 persone a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, per il corteo nazionale dell'anniversario degli 81 anni della liberazione. Ma anche due ore di forte tensione con lo spezzone della brigata ebraica, quando sono volati insulti shock. Ci hanno gridato, siete solo saponette mancate, ha riferito il PD Lelefiano. I contestatori, sempre più numerosi, hanno circondato e assediato la brigata ebraica, che era stata posizionata dalle forze dell'ordine a inizio corteo alle ore 14, che è stata alla fine costretta ad andare via sotto scorta. A organizzare il blocco allo spezzone filo israeliano non sono state le solite frange propal spalleggiate dagli antagonisti, che anche negli anni scorsi avevano contestato le insegne israeliane. La maggior parte delle migliaia di contestatori erano infatti persone senza bandiere palestinesi, ma con fazzoletti dell'ANPI, magliette pacifiste, di Emergency e Amnesty, pensionati col berretto e l'istintivo della sezione PD, giovani e meno giovani. Nello spezzone sono stati ospitati anche i sostenitori del figlio dello Scià di Persia con bandiere americane e dello Stato di Israele, foto di Trump, di Netanyahu, di Reza Pahlavi, cartelli a sostegno della guerra in Iran. Una bella fetta della piazza non ha gradito quella che è stata definita una provocazione. Poi fuori i sionisti assassini. Sempre sul 25 aprile, sempre Repubblica riporta una editoriale, un commento di Concita De Gregorio nella sua rubrica Invece Concita, che si trovate a pagina 14, che si intitola I luoghi hanno visto e ricordato, e inizia così: ieri in cima all'Appennino, nella valle di Montesole, c'erano tanti di quei ragazzi che sembrava di essere a un concerto, a un rave, parola che fa tanta paura a chi considera la festa della liberazione divisiva. E sì, lo è, divisiva per i fascisti. E conclude ricordando i luoghi, e dice: i luoghi hanno visto, hanno memoria, mentre mi raccontava la storia di Francesco Pirini, sopravvissuto alla strage quando aveva 17 anni, morto a dicembre del 2022, un partigiano mi ha consegnato il libro 15 volte orfano, che ho letto nel viaggio di ritorno. Non ci sarebbe stato il processo ai responsabili dell'eccidio se non fosse emerso quel fascicolo dell'armadio della vergogna, lo ricordate? Nascosto fino al 1994, il memoriale in cui Giulio Andreotti dava il suo «si concorda» al proposito di non chiedere l'estradizione dei militari tedeschi accusati di strage per non incorrere nell'analoga richiesta che la Jugoslavia di Tito avrebbe potuto fare all'Italia. Ragion di Stato. E poi i servizi segreti americani si servivano di ex nazisti in funzione anticomunista, dunque bisognava garantire loro l'impunità. Se non conosciamo il passato, non possiamo decifrare il presente. E occhio, perché la storia si ripete sempre. E sulla stampa, sempre sul 25 aprile, troviamo a pagina 3 una intervista a Edith Brooke che titola così: «Ma quelle bandiere di Israele non dovevano stare in piazza». L'intervista è di Flavia Amabile, dice: «È metà pomeriggio quando Edith Brooke legge le notizie che arrivano dalla manifestazione di Milano per il 25 aprile. La brigata ebraica bloccata, insultata, poi allontanata dal corteo. Un gesto violento, l'ennesima manifestazione di antisemitismo», commentano in molti. Edith Brooke, scrittrice e poetessa, sopravvissuta ai campi di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen, ha uno sguardo diverso, una visione lucida che non fa sconti a nessuno. «Portare le bandiere israeliane in piazza è stato uno sbaglio», spiega. «Non una provocazione, ma un modo per approfittare di un momento in cui quelle bandiere e la stella di David non c'entravano nulla». L'intervistatrice domanda: «Quello che è successo a Milano lo racconta Emanuele Fiano, ex deputato del PD e figlio di Nedo, anche lui sopravvissuto ad Auschwitz. Dice: siamo stati cacciati perché abbiamo sui nostri striscioni la stella di David e perché difendiamo il diritto dello Stato di Israele a esistere, perché chiediamo due popoli e due stati, o perché difendiamo il diritto della brigata ebraica a sfilare in corteo. Cosa ne pensa? La brigata ebraica aveva il diritto di sfilare, ma con la bandiera italiana. Si tratta di un corteo che riguarda l'Italia, non Israele. Non dovevano esserci le bandiere israeliane in piazza? Credo sia stato uno sbaglio portarle, perché il 25 aprile riguarda la liberazione dell'Italia dal fascismo. Che c'entrano Israele e la sua bandiera? Vogliono portarle dappertutto, ma non è corretto. Sfilino con la bandiera italiana quelli della brigata ebraica e ringrazino il cielo di essere stati liberati dal fascismo. Nella piazza del 25 aprile doveva esserci posto solo per i simboli della liberazione e dell'antifascismo. Invece, sia da una parte che dall'altra, ne hanno approfittato per portare alla ribalta questioni del tutto fuori luogo». Sempre a proposito di interviste, trovate a pagina 18 del Corriere della Sera un'intervista di Adriana Logroscino a Tabacci. Il titolo è: «Tabacci ha quasi 80 anni, si alza in aula e canta Bella Ciao, io, democristiano tra i partigiani, il deputato tra i primi a lanciare la protesta al voto sul DL sicurezza». L'articolo inizia così: «Una mattina mi sono svegliato. Nell'aula di Montecitorio due giorni fa è stata intonata Bella Ciao come forma di protesta contro il decreto sicurezza che si stava per approvare e che ha tirato la volata canora. Un trio inedito. Chiara Gribaudo, 45enne esponente del PD più movimentista, una delle voci levatasi in difesa della flottiglia, gli attivisti partiti per rompere il blocco di Gaza. Marco Grimaldi, coetaneo della Dem, sponda AVS, che da un anno porta sulle spalle la kefia come plastica manifestazione di solidarietà al popolo palestinese. E poi il moderatissimo Bruno Tabacci, che compirà 80 anni ad agosto e che da 25 siede in Parlamento. E cosa c'è da meravigliarsi?», domanda Tabacci, interpellato sulla performance. «Io già 50 anni fa, il 25 aprile, organizzavo i pullman da Mantova per andare a Bedonia, alla fattoria del capo partigiano Giovanni Marcora, nome di battaglia Albertino. La prova di un'appartenenza. Le mie radici sono democratiche, cristiane, antifasciste. Ancor più le rivendico contro questa destra nostalgica che non riesce a fare pace con la storia. Sono democristiano, figlio del cristianesimo sociale». L'articolo si conclude così: a prendere le mosse dalla storia dell'immediato dopoguerra, nella stessa concitata seduta di qualche giorno fa era stato un altro DC, Gianfranco Rotondi, oggi schierato con il centrodestra, ma per stigmatizzare gli avversari. Se al posto di Togliatti ci fossero stati i mozzaorecchi della sinistra di oggi, difficilmente questo paese avrebbe avuto 80 anni di pace. Tabacci ne respinge l'interpretazione con veemenza. È la destra che alla pacificazione che dobbiamo a De Gasperi e Togliatti si mostra restia ogni anno. Sono così nostalgici da essere rimasti indietro anche rispetto a Fini e alla svolta di Fiuggi. Se il presidente del Senato spiega che si dovrebbero commemorare partigiani e repubblichini di Salò insieme, sì, il 25 aprile viene ancora negato e la verità va ristabilita. La Repubblica, la Carta Costituzionale, vengono fuori dalla Resistenza. Un'ultima notazione su questo 25 aprile, ritornando al manifesto e al suo titolo, Pace agli oppressi, guerra agli oppressori, con un articolo di Mario Di Vito che parte in prima pagina e continua poi a pagina 4. Scrive Di Vito: le parole, si sa, sono pietre. Quelle del canto anarchico Addio Lugano Bella sono state scagliate 130 anni fa e colpiscono ancora. La dimostrazione è nel provvedimento con cui il 26 marzo il questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato la commemorazione di Sandro Ardizzone e di Sara Mercogliano, uccisi una settimana prima al Parco degli Acquedotti, dallo scoppio accidentale di un ordigno che stavano costruendo. Continua Di Vito. Il divieto di ricordarli è scattato perché nelle ore successive ai fatti occorsi a Roma sono state vergate scritte murarie chiaramente inneggianti a un clima di odio rivolto all'ordine costituito. Pace agli oppressi, guerra agli oppressori. Che sono appunto i versi scritti da Pietro Gori nel 1894. La scritta in questione è in effetti apparsa nella capitale qualche settimana fa, fuori dalla stazione Marconi della metro B. Non era sola, c'erano anche altre scritte come «La vendetta sarà terribile», «No 41 bis», «Fuori tutti dalle galere», ma la questura è stata colpita dalla citazione del canto che racconta un antico esilio di anarchici dalla Svizzera, dopo uno dei tanti rovesci giudiziari della loro storia. A essere preoccupante per il questore è soprattutto la seconda parte. Parlare di guerra agli oppressori sarebbe infatti un aperte virgolette, chiaro riferimento alle istituzioni, chiusa virgolette. Si potrebbe dire che la sovrapposizione tra oppressori e istituzioni è frutto di una libera interpretazione della polizia, ma qui non si fa critica letteraria. Si parla piuttosto del divieto di andare a depositare mazzi di fiori sul luogo della morte di due persone, in una straordinaria dimostrazione del fatto che l'ordine pubblico è diventato un valore più forte di tutti. E questo, a pensarci bene, fa più paura delle parole e anche delle pietre. Nemmeno il cordoglio è concesso agli anarchici. E rispetto sempre al movimento anarchico, La Repubblica, a pagina 21, ci ricorda di Alfredo Cospito con un breve rimando e dice: il Tribunale di Sorveglianza aveva autorizzato la consegna di libri e cd all'anarchico Alfredo Cospito, recluso al 41 bis nel carcere di Sassari. Ma la stessa casa circondariale, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno fatto ricorso in Cassazione per opporsi alla concessione. In attesa della decisione, al detenuto non è permesso di leggere i libri o ascoltare i cd richiesti. È attesa intanto per il 4 maggio la decisione del Ministero per il rinnovo per altri 2 anni del regime carcerario duro per il detenuto. Se appunto molto delle pagine sono dedicate alla ricostruzione di quello che è accaduto in piazza, altrettanto è dedicato alla situazione internazionale e ai negoziati con l'Iran. Ma prima di leggervi alcune cose sulla politica di Trump, un articolo un po' alato di Franco Cardini sul Fatto Quotidiano, a pagina 15, si intitola «Quell'antisionismo degli ebrei dell'Iran». Inizia così: durante il periodo del regno mongolo degli Ilkhan, principi con autorità territoriale dipendenti dal Gran Khan della dinastia Sino-Tartara Yuan, fra il XIII e il XIV secolo, la situazione dei non musulmani migliorò inizialmente grazie a un atteggiamento relativamente egualitario verso le diverse religioni e all'abolizione di alcune discriminazioni fiscali. Continua ricordando i diversi cambiamenti della situazione degli ebrei nella Persia e nell'Iran. Dice: un cambiamento decisivo avvenne nel XX secolo con l'ascesa della dinastia Pahlavi all'indomani della prima guerra mondiale, alla quale i persiani non avevano partecipato. Le riforme statali sperate all'Occidente ridussero il potere delle autorità religiose e abolirono molte delle restrizioni tradizionali. La rivoluzione del 1979 segnò una svolta significativa. Una parte degli ebrei partecipò al movimento rivoluzionario sperando in un nuovo ordine più equo, ma gli sviluppi successivi, inclusi arresti ed esecuzioni di figure di spicco, alimentarono timori e portarono a una massiccia emigrazione. La popolazione ebraica iraniana si ridusse drasticamente nel giro di pochi anni. Nella Repubblica Islamica gli ebrei sono riconosciuti ufficialmente come minoranza religiosa e mantengono alcune istituzioni comunitarie, tra cui sinagoghe e un rappresentante parlamentare. La conclusione dell'articolo dice: in sintesi, il rapporto tra ebraismo babilonese e cultura iranica fu intenso ma selettivo, forte sul piano linguistico, giuridico e simbolico, ma limitato nella comprensione profonda e nell'identificazione culturale. Nella Repubblica Islamica d'Iran hanno infine avuto modo di allineare profondamente forme, del resto presenti anche prima, di ebraismo profondamente ostili al sionismo, come il movimento Natura e Carta, che giungono a giudicare le istanze sioniste come una sorta di paganesimo di adoratori della terra di Israele, dimentichi del nucleo spirituale profondo dell'ebraismo. Istanze del genere sono del resto vive in tutto l'ebraismo e nello stesso Israele. È sempre più comune assistere a critiche radicali del sionismo interpretato come un nazionalismo all'occidentale, sfociato in una forma sempre più areligiosa di colonialismo. Il sistema Netanyahu si fonda su una sintesi fragile e contraddittoria di elementi ipernazionalisti isterizzati, che rischia di svuotare di sostanza spirituale la tradizione religiosa ebraica. Sempre pensando ai negoziati dell'Iran, ma soprattutto alla presenza di Trump, il Corriere della Sera a pagina 28 riporta un commento di Massimo Nava, si intitola "La strategia del boomerang, gli autogol, eterogenesi dei fini. Le mosse del presidente USA hanno prodotto effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati". L'eterogenesi dei fini è un concetto coniato da un non molto conosciuto filosofo tedesco, Wilhelm Wundt, il quale sostiene che la storia non procede secondo obiettivi e decisioni di singoli o di governi, ma è il risultato di combinazioni spesso opposte. Una concezione simile era teorizzata anche da Giambattista Vico a proposito di corsi e ricorsi della storia e di risultati avversi a quelli prefissati. È possibile che queste tesi siano sconosciute in un paese in cui il ministro della guerra confonde la Bibbia con Pulp Fiction e il presidente si propone di distruggere in una notte una civiltà ultramillenaria come quella persiana. Ma è un fatto che trovino numerose conferme da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca. La decisione di attaccare l'Iran mirava a mettere fine al programma nucleare di Teheran, provocare un cambio di regime e azzerare la nefasta influenza nella regione. Di fatto, il regime non è caduto, probabilmente si è ricompattato, il programma nucleare è tuttora in atto e il blocco dello stretto di Hormuz ha messo, almeno temporaneamente, l'Iran nella condizione di player mondiale con formidabili forme di ricatto e lucrosi balzelli sulle rotte dell'energia e dei commerci. Si otterrà anche la fine delle sanzioni e i danni di guerra, il disastro dell'avventura trumpiana sarà completo. L'articolo va avanti mostrando altre forme di eterogenesi dei fini e aggiunge in conclusione: ma forse l'eterogenesi dei fini più evidente consiste nel tentativo trumpiano di indebolire e dividere l'Europa e di considerare superata l'alleanza atlantica, probabilmente immaginando di farne comunque a meno o di contare sui singoli alleati manovrabili e sottomessi. Risultato: non solo diversi governi, in misura maggiore o minore, hanno preso le distanze dalla Casa Bianca, dissociandosi anche dall'avventura militare in Medio Oriente. E l'intero processo per la costruzione della difesa europea e per l'autonomia strategica dell'industria militare che ha subito un'accelerazione. Trump è riuscito anche nella non facile impresa di far attenuare le ricorrenti critiche politiche e culturali all'Unione Europea e di suscitare, soprattutto all'esterno dell'Europa, gli ideali e l'attrattività del modello sociale ed economico che resta comunque il più progredito al mondo. Aggiunge, le conseguenze dell'eterogenesi cominciano a farsi sentire anche all'interno della società e del mondo politico americano. Il mantra dell'America più grande e più potente, agitato da Donald, si risolve in una precipitosa e generalizzata caduta di consensi e nelle continue proteste di categorie economiche e sociali. C'è solo un ambito in cui il teorema di Wundt sembra non reggere, in quello personale. Trump diventa sempre più ricco e probabilmente anche questo era un fine. E sempre sulla politica di Trump, il Domani a pagina 3 riporta un lungo articolo di Mattia Ferraresi che si intitola «Genesi e Apocalisse di Trump, una crociata arci-americana». L'occhiello è «L'impero nel nome di Dio». E il sottotitolo è «La missione millenarista che Exet mostra in modo sguaiato è scritta nel codice genetico degli USA. In forza di questa vocazione, il presidente può rompere alleanze e punire chi non rispetta il suo volere». L'articolo è molto lungo, ve ne leggo solo un passaggio. Il segretario della difesa, Pete Hegseth, è un discepolo spirituale di Wilson, predicatore dell'Idaho, che teorizza il nazionalismo cristiano in senso apertamente teocratico e fa video in cui brucia con il lanciafiamme tutto ciò che non gli piace, tipo i libri sulla teoria del gender. La predicazione bellico-biblica del calvinista Hegseth dal podio del Pentagono è diventata ormai un genere a sé. «Benedetto sia il Signore, mia roccia che addestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla battaglia», ha detto in una conferenza stampa. E poi, rifacendosi al Salmo 18, «ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato indietro finché non li ho distrutti. Li ho dispersi come polvere davanti al vento». Il crociato Hegseth ha invocato la forza divina per spezzare i denti agli empi, far perire i malvagi, prega perché i missili colgano i loro bersagli e intima ai soldati di non avere pietà col nemico. Certamente siamo di fronte a un innalzamento dell'uso retorico e strumentale della religione, in linea con un momento storico dominato dall'effervescenza sacrale in cui l'ateismo razionalista che dominava il dibattito culturale occidentale è un vecchissimo ricordo e gli Ortbro della Silicon Valley parlano soltanto dell'anticristo. I convertiti al cattolicesimo nell'Occidente già ipersecolarizzato sono una tendenza sociale e i media americani trattano il cristianesimo come una moda che travolge la Gen Z. Ma il fenomeno non è nuovo ed è radicato nel messianesimo americano, che è l'anima di un progetto politico che ha passato 250 anni a mischiare e confondere un umanesimo secolarizzato e vocazione civilizzatrice cristiana. L'articolo continua segnalando appunto il ritorno con forza della religione nel dibattito pubblico. Cambiando argomento, appunto, vi ricordavo alcuni titoli, soprattutto quello alcune prime pagine, soprattutto quello dell'Avvenire, ricordano l'anniversario del disastro di Chernobyl, i 40 anni, e il Corriere, a pagina 23, riporta una intervista di Marta Serafini allo storico ucraino Plochy. Il titolo è «Chernobyl, il disastro nucleare 40 anni fa», una lezione non compresa, oggi centrali usate come armi. Chiede Marta Serafini, proprio rispetto a questo, in che senso le centrali sono diventate strumenti di guerra? Risponde Plochy, nel senso più concreto possibile. Sono state usate come scudi militari, come basi per esercitare pressione sull'avversario, come luoghi in cui la semplice possibilità di un incidente diventa una forma di ricatto. Oggi la minaccia nucleare non viene solo dalla bomba atomica. Può venire anche dall'uso militare di un impianto nucleare civile o dalla sua occupazione in un contesto di guerra. È un cambiamento destinato a restare? Temo di sì. Una volta superato quel limite, non è facile tornare indietro. Quello che prima appariva impensabile, oggi è entrato nell'orizzonte del possibile, quasi del normale. Ed è questo l'aspetto più allarmante. Chernobyl, 40 anni dopo, non è soltanto memoria, è un avvertimento sul presente. Cosa dovrebbe cambiare allora, nel modo in cui il mondo guarda al nucleare? Dovremmo smettere di pensare solo ai rischi tecnici tradizionali, gli incidenti, il combustibile esaurito, la manutenzione, i problemi di sicurezza interna degli impianti. Oggi esiste un rischio ulteriore, e cioè l'occupazione militare dei siti nucleari e il loro uso come strumento di pressione e di ricatto. In un momento in cui molti paesi tornano a parlare di rilancio dell'energia nucleare, questa nuova vulnerabilità va presa molto sul serio. 40 anni dopo, la lezione di Chernobyl è stata davvero imparata? Solo in parte. Abbiamo imparato qualcosa su Chernobyl come evento del passato, ma non abbastanza su ciò che significa per il presente. La memoria da sola non basta. Dobbiamo tradurla in nuove regole, nuove istituzioni, nuove forme di protezione. Altrimenti continueremo a commemorare il disastro senza averne davvero compreso in fondo la lezione. E sempre riguardo al nucleare, La Stampa a pagina 10 ci ricorda il nucleare iraniano. Fabiana Magri firma un articolo dal titolo «L'Iran possiede 11 tonnellate di uranio, basterebbero per 100 bombe atomiche» e inizia così: 11 tonnellate. È la quantità di uranio arricchito a vari livelli che la Repubblica Islamica avrebbe accumulato negli anni, al riparo del cono d'ombra calato sui suoi siti nucleari dopo il ritiro dal Joint Comprehensive Plan of Action dell'era Obama da parte della prima amministrazione Trump nel 2018 e la reintroduzione delle sanzioni. Una scorta che, se ulteriormente lavorata, secondo gli ispettori internazionali citati dal New York Times, potrebbe bastare a produrre fino a 1100 armi nucleari. Il fatto che il materiale sia stoccato in siti fortificati complica ulteriormente il monitoraggio e qualsiasi tentativo di limitare la capacità nucleare iraniana. Un bel grattacapo per il presidente degli Stati Uniti che, lo pungola il New York Times, cerca di abolire l'arsenale atomico iraniano pur trattandosi di un problema che ha contribuito a creare nel momento in cui si è ritirato dall'accordo sul nucleare e, insiste il quotidiano di New York, complessa eredità della sua decisione presa 8 anni fa, come dire a Trump che a causa del suo mal pianga se stesso. Non dimentichiamo nel contesto internazionale però la Palestina, che in cui numerosi giornali ci parlano del voto, e sempre sulla Stampa, pagina 13, Francesca Mannocchi firma un lungo articolo dal titolo «Gaza al voto e il Board of Peace. La finta tregua è una corsa a normalizzare la morsa di Israele». Si apre così: «Dal 10 ottobre, data del supposto cessate il fuoco, la striscia di Gaza vive dentro due processi paralleli. Sul piano diplomatico esiste un piano di transizione, approvato dal Consiglio di Sicurezza e affidato al Board of Peace, con un comitato palestinese tecnico chiamato a gestire l'amministrazione civile e una forza internazionale di stabilizzazione incaricata di accompagnare la fase successiva. Sul terreno, intanto, la geografia della tregua si è organizzata intorno alla presenza militare israeliana su oltre metà della striscia, alla permanenza di Hamas nelle aree non occupate direttamente dall'esercito, alla dipendenza quasi totale della popolazione dagli aiuti e a una ricostruzione evocata come orizzonte, mentre le condizioni minime per avviarla restano fragili. Il simbolo materiale di questa fase è la linea gialla, che nella prima formulazione del piano americano indicava il limite del primo arretramento israeliano. Nelle mappe del cessate il fuoco lasciava all'esercito il controllo del 53% della striscia, in attesa di ulteriori ritiri verso il 40%, poi verso il 15%, fino a una fascia di sicurezza più ristretta lungo il perimetro. In questi mesi quella demarcazione ha assunto un'altra funzione. In diversi punti si è spostata verso ovest, ha preso corpo attraverso blocchi di cemento, terrapieni, postazioni fortificate, nuove strade militari, demolizioni lungo i margini e le stime basate su immagini satellitari indicavano già a dicembre un controllo israeliano sul 58% del territorio. La linea della tregua è diventata così un'infrastruttura di controllo più concreta di qualunque dichiarazione diplomatica, capace di organizzare la vita della striscia attraverso distanze consentite, strade interdette, zone agricole separate dai proprietari, spazi civili trasformati in aree a rischio. La parte orientale e meridionale di Gaza resta sotto presenza militare israeliana. La popolazione palestinese vive concentrata nella fascia costiera urbana, in spazi distrutti, sovraffollati, attraversati da sfollamenti ripetuti, dipendenti dagli aiuti e dall'apertura dei valichi. Nelle aree oltre la presenza israeliana, diretta israeliana, Hamas conserva reti armate e controllo locale. Tra queste forze, il governo civile previsto dal piano appare come una costruzione esterna, leggibile negli organigrammi e quasi assente dalla vita quotidiana. E ci ricorda anche che questa tregua in realtà è molto poco una tregua, dice: dal 10 ottobre, data dell'annuncio del cessate il fuoco, il bilancio comunicato dalle autorità sanitarie di Gaza registra 786 morti e 2.217 feriti. E si conclude con le elezioni in cui appunto Gaza, anche a Gaza, Deir al-Balah, la popolazione ha potuto votare. Sempre pensando alla Palestina, il manifesto ci ricorda a pagina 5 una situazione molto problematica con un articolo di Sara Awad che si intitola "Quei 160 studenti palestinesi ancora intrappolati a Gaza". Inizia così: circa 160 studenti palestinesi di Gaza hanno ottenuto borse di studio per studiare nelle università italiane. Un'opportunità semplice, lineare, che però si è trasformata in uno dei percorsi più difficili da realizzare in tempo di guerra. Ragazzi e ragazze si sono guadagnati il loro posto qui in Italia, ma quei posti sono vuoti. A lasciarli così sono i confini chiusi, sono stati selezionati, ma stanno ancora aspettando una evacuazione che non si sa quando arriverà, e ricorda appunto i numerosi studenti. Sempre pensando a confini e migrazioni, La Repubblica a pagina 20 ha un breve articolo a firma di Alessandra Ziniti che si intitola "Il rimpatrio dei minori migranti, i poteri dai giudici ai prefetti", e inizia così: nelle pieghe del disegno di legge immigrazione, tra blocco navale, stretta sui ricongiungimenti familiari e norme di attuazione del nuovo patto UE su asilo e immigrazione, con un articolo e un comma finora passati inosservati, il governo prova a dare un'altra spinta ai rimpatri assistiti, questa volta però aggredendo le garanzie dei minori non accompagnati. La decisione non spetterà più all'autorità giudiziaria, quella specializzata minorile, ma al prefetto, dunque di fatto al Ministero dell'Interno, la stessa amministrazione poi chiamata a eseguire il rimpatrio. L'articolo si conclude così: è vero che si tratta di procedure avviate in seguito alla richiesta del minore, spiega Cottellucci, ma la valutazione della volontarietà e delle condizioni del contesto in cui il minore andrebbe a reinserirsi è delicatissima e deve essere giurisdizionale. Un migrante in generale e un minore non accompagnato possono essere facilmente oggetto di pressioni che hanno per obiettivo l'aumento di questi rimpatri. E ancora, effetti criminogeni, secondo i giudici, avrebbe la norma che interrompe a 19 anni, adesso è prevista la prosecuzione fino ai 21, i percorsi di integrazione avviati per i piccoli migranti che arrivano da soli. Si tratta di percorsi soggetti a costante valutazione, spiegano. Tagliarli significa vanificare le risorse fin qui impegnate ed esporre allo sfruttamento i soggetti più fragili. Concludo con un ultimo articolo dal manifesto, lo trovate a pagina 9, è un articolo di Salvatore Lucente che titola così: "Nella piana del Sele si muore di lavoro. Paolo era arrivato in Italia dall'India, trovando un impiego nell'ampia zona agricola in provincia di Salerno. È morto dopo 2 settimane di agonia per un'esposizione continuata ad agenti chimici. È l'ennesima vittima di sfruttamento". Scrive appunto di questo lavoratore che è morto in ospedale, dice: Paolo aveva 32 anni, Era arrivato in Italia dall'India, trovando sistemazione di fortuna nell'ampia zona agricola che si estende tra Ponte Cagnano, Eboli, Capaccio e Bellizzi, circa 450 chilometri di estensione e oltre 6.000 ettari nella provincia di Salerno. E l'articolo ricorda i molti lavoratori migranti che sono rimasti uccisi nelle nostre campagne. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e ancora buona liberazione.